Ciao, siamo Amalia e Giulia e con Silvia, Massimo e Francesco siamo Marketud. Dal 2006 lavoriamo con gli studi professionali. Siamo i loro consulenti in strategia, sostenibilità digital e media relation. Questa trasmissione è un viaggio tra la comunicazione, il marketing e la sostenibilità, focalizzato sugli studi professionali, ma non solo. Oggi ci inizieremo a dedicare alla sostenibilità, con un tema perché è interessante per un professionista occuparsene. Quindi ci interrogheremo sul perché uno studio professionale dovrebbe intraprendere un percorso di sostenibilità. Ma attenzione, facciamo una premessa. Si parla spesso di sostenibilità e ESG indifferentemente, quasi alternando i due termini. Ma è corretto? È giusto? Sono due parole, due termini che possono essere intercambiabili o hanno dei significati e degli aspetti totalmente diversi o diversi l'uno dall'altro? Giulia, ce lo vuoi spiegare?
Certo, volentieri, intanto grazie a tutti e ben ritrovati. Sì, i due termini vengono spesso alternati, in realtà c'è una differenza, nel senso che per spiegare un pochino meglio che cosa si intende per sostenibilità, credo che la cosa migliore sia fare riferimento alla definizione che ne è stata data già nel lontano 1987, questo per sfatare anche un po' il mito che della sostenibilità se ne sta parlando tanto in questi giorni, in questi anni, ma in realtà è un tema sicuramente risalente. Ci sono dal punto di vista storico anche dei precedenti, ma fermiamoci a quando viene data appunto la definizione. La definizione è emersa all'interno di un rapporto che è stato presentato dalla Commissione delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo, un rapporto che è stato chiamato con il nome della professionista che l'ha realizzato, che si chiama Brundtland, e all'interno del quale appunto lo sviluppo sostenibile viene definito come la condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri. Quindi ci sono alcuni elementi all'interno di questa definizione che danno il senso di che cosa si intenda per sostenibilità. Innanzitutto l'accezione verso uno sviluppo, quindi si pensa comunque a una crescita, no? A una progressione, l'accento sul fatto che questo sviluppo debba certamente essere in grado di soddisfare i bisogni del presente, ma nello stesso tempo mette in luce anche una sorta di patto intergenerazionale con appunto le generazioni future, perché questa nostra capacità di soddisfare i bisogni oggi non deve andare a compromettere quelli delle generazioni future, cioè le generazioni future devono avere a disposizione delle risorse come le abbiamo noi oggi per soddisfare quelli che saranno i loro bisogni. Questa definizione di sostenibilità, di sviluppo sostenibile, fa ben comprendere come il tema sia molto ampio e quindi diciamo che tocchi le modalità con cui le aziende e sicuramente anche le realtà professionali devono ripensare il loro modo di stare sul mercato e il loro modo di svolgere le attività all'interno. In che cosa si differenzia da ESG? ESG sono sostanzialmente tre parametri: E sta per environment, S sta per social e G sta per governance. Quindi in qualche modo è un acronimo che declina quali sono i parametri che devono essere presi in considerazione per valutare se una realtà sta facendo e in che modo un percorso verso la sostenibilità. È un po' come dire i tre ambiti entro la quale questa realtà si deve muovere e deve dare anche appunto comunicazione, poi ne parleremo magari in un'altra puntata, proprio sul percorso che sta facendo.
Ok, quindi le aziende comunque in qualche modo hanno iniziato già da maggior tempo un percorso o quantomeno ad approcciarsi in maniera più significativa verso la sostenibilità e a rispettare i parametri ESG. Ma perché uno studio dovrebbe occuparsene?
Allora, diciamo che ci sono tre macro ordini di ragioni e poi ce ne sono alcune veramente specifiche. Diciamo, i tre macro ordini di ragioni attengono al contesto, e cioè, come ho detto prima, è sicuramente di grande momento il tema della sostenibilità, se ne parla e, come hai detto giustamente tu, le aziende si stanno muovendo in questa direzione. Siccome le aziende saranno tenute anche in qualche modo a dare spiegazioni su come hanno scelto i player della loro catena di fornitura, quindi la cosiddetta supply chain, chi ne fa parte e se i protagonisti, diciamo, di questa supply chain sono allineati ai temi della sostenibilità, così come l'azienda appunto che se ne avvale, anche i professionisti sono tenuti a fare un percorso in questa direzione. Quindi c'è un tema di contesto, è molto attuale parlare di sostenibilità, non si può restare fuori da questo argomento. Ci sono delle ragioni legate all'opportunità di mercato, proprio anche per questo, per quello che ho anticipato prima. Non si può rischiare di essere estromessi dalla catena di fornitura, soprattutto delle aziende di più grandi dimensioni, che sono per prime chiamate a dare a fare questo percorso verso la sostenibilità e a darne comunicazione all'esterno. E poi ci sono delle ragioni invece più squisitamente etiche, che, se vogliamo, sono anche un po' legate alle singole persone, un po' alla visione dei singoli, no? Dalle quali però è anche difficile in qualche modo prendere le distanze. Poi ci sono magari dei vantaggi più specifici.
Ma quali possono essere appunto questi vantaggi, queste opportunità per uno studio, anche magari di sviluppare il proprio business intraprendendo un percorso che sia sostenibile, che sia maggiormente etico, riprendendo quello che dicevi tu, e di farlo con coscienza di causa?
Allora, gli studi si possono, sono in una condizione molto privilegiata, no? Anche rispetto alle imprese, perché da una parte possono essere loro stessi agenti del cambiamento e quindi fare loro per primi un percorso verso la sostenibilità, anche un po' per le ragioni che dicevamo prima, ma appunto si trovano in una condizione privilegiata perché in realtà possono essere anche consulenti in qualche modo di sostenibilità. Si parla di bilanci di sostenibilità, report di sostenibilità, con dei termini anche più tecnici di dichiarazioni non finanziarie cosiddette, e per esempio per quanto riguarda il mondo dei commercialisti è evidente che soprattutto per le piccole e medie imprese il commercialista sia il professionista di riferimento per questi temi. Quindi lo studio può da una parte senz'altro fare un percorso all'interno, ma dall'altra parte attivare nuove linee di business proprio immaginando quale possa essere il suo contributo nell'aiutare le imprese in molti modi rispetto alle tante sfumature che il tema della sostenibilità si porta dietro. Poi ci sono dei temi proprio squisitamente legati all'opportunità di partecipare a delle gare, quindi laddove le aziende mettono in gara diversi studi e diversi professionisti, il fatto di avere già dei documenti, per esempio, che attestano il percorso fatto dallo studio, oppure delle competenze comunque in tal senso, naturalmente diventa un motivo per essere scelti e un motivo per essere, privilegiati appunto nella scelta. È senz'altro un'opportunità di attrarre un certo tipo di clientela proprio spendendosi il fatto che di questa materia già se ne sa e già la si comprende. Questo è un punto, secondo me, importante da sottolineare, perché il tema della sostenibilità è un tema nuovo, da un certo punto di vista almeno, no? Nel senso che non è qualcosa che abbiamo studiato all'università e che magari non abbiamo utilizzato negli anni, ma che potremmo andare a ripescare nella nostra memoria. È un tema che non ci ha mai insegnato nessuno, e lo stesso vale per la maggior parte dei professionisti all'interno degli studi. Quindi aver fatto un percorso per acquisire questo tipo di competenza diventa poi sicuramente un motivo di attrazione per la clientela che cerca dei professionisti, passati il termine, specializzati, no? Sulla sostenibilità.
E quindi a questo punto chi intraprende, cioè da professionista mi dico, chi intraprende questo percorso inizia a capire e ad assumere una determinata anche terminologia, ha un vantaggio netto rispetto ad altri studi che magari sono ancora più indietro.
Ha un vantaggio infatti competitivo, no? Quindi da una parte intanto sicuramente comprendere il linguaggio dei clienti, perché i clienti stessi stanno appunto facendo un percorso di sostenibilità, mette sullo stesso piano il professionista e il cliente e diciamo sicuramente costituisce un vantaggio rispetto ad altri studi che non possono vantare la stessa conoscenza. Diventa un vantaggio anche nei confronti dei nuovi talenti, l'abbiamo già un po' forse accennato in una puntata precedente, ma le più giovani generazioni sono naturalmente più interessate ai temi della sostenibilità, quindi uno studio che si dimostra capace di non solo capirli ma anche di muoversi in quella direzione diventa più attrattivo per quei talenti che adesso sembrano essere un po' motivo di competizione proprio tra gli studi. Sicuramente chi si sta muovendo oggi sta cominciando a capitalizzare o capitalizzerà il cosiddetto vantaggio del first mover, perché prima che in qualche modo il tema della sostenibilità si diffonda all'interno degli studi professionali sicuramente passerà del tempo, quindi come si dice in maniera un po' brutale che chi prima arriva meglio alloggia. E ci sono anche dei vantaggi legati al fatto che la sostenibilità chiede di attivare tutta una serie di comunicazioni con i cosiddetti stakeholder, quindi con tutte quelle persone, le imprese e le comunità di riferimento dello studio, aprendosi a un dialogo che gli studi, devo dire, fanno un po' fatica, no? Ne sappiamo qualcosa quando proponiamo per esempio di fare le interviste ai clienti e quante ritrosie incontriamo. La sostenibilità chiede invece di approfittare, diciamo, delle conoscenze della clientela e di quello che la clientela vorrebbe sapere, vorrebbe ricevere dallo studio per farne proprio un motivo di per capitalizzarlo come un vantaggio. E poi ci sono, diciamo, anche dei, come dire, dei vantaggi che derivano in maniera tra virgolette indiretta rispetto alla sostenibilità, cioè la sostenibilità o meglio ancora i parametri ESG chiedono proprio di ragionare sulla governance e quindi diventa per gli studi una grande opportunità quella di pensare alla propria diversity interna e pensare anche alla, diciamo, a una maggiore equità rispetto ai gender che sono meno rappresentati, tipicamente il genere femminile.
Quindi il vantaggio che uno studio ha è anche e soprattutto quello di imparare, anche riprendendo anche un concetto che abbiamo già affrontato, a guardare se stesso, cioè imparare a conoscersi, a migliorare dei processi, a migliorare anche la propria struttura. Ma attraverso il percorso di sostenibilità ci sono anche dei vantaggi economici, Giulia, per uno studio?
Ci sono senz'altro, nel senso che questo è un altro dei bias, che la sostenibilità costa e quindi non ci si vuole nemmeno avvicinare al discorso. Allora sarebbe ipocrita, diciamo, dire che la sostenibilità è squisitamente un'opportunità economica. La sostenibilità si porta dietro un percorso e come tale per poterlo fare bisogna dedicare tempo, e non fosse per altro, ma solo per quello, ovviamente il tempo è denaro e di conseguenza il percorso verso la sostenibilità in parte costa. Ma è anche vero che apporta tutta una serie di vantaggi, proprio perché può essere diciamo l'occasione per svecchiare alcuni processi, per muoversi verso un uso maggiormente efficiente delle risorse, anche diciamo quelle utilizzando la tecnologia piuttosto che risorse legate agli spostamenti, ai viaggi. I professionisti, diciamo, per definizione sono quelli che si spostano sia per andare a trovare i clienti ma anche per poter farsi conoscere, quindi stabilire e consolidare relazioni, quindi viaggiano anche per andare a convegni, per partecipare magari perché fanno parte di qualche realtà internazionale agli eventi che queste realtà organizzano, quindi diciamo sono professionisti molto sollecitati dal punto di vista dei viaggi, quindi tutta una serie di accorgimenti che possono appunto andare nella direzione di far diventare lo studio più tecnologico riducono contemporaneamente i costi. Va, diciamo, la sostenibilità va vista come un investimento e non un costo, e in questo senso poi anche valutati tutti i vantaggi economici che si porta dietro. Poi, se posso aggiungere, ce n'è uno fondamentale che non abbiamo detto prima, ma diciamo sia le imprese e anche gli studi che non sono in grado di autofinanziarsi completamente, ma che comunque ricorrono a linee di credito, ottengono sicuramente dei vantaggi da quelle banche che sono sempre più attente a concedere prestiti a chi dimostra di stare facendo un percorso verso la sostenibilità. Addirittura, forse, da quello che sento raccontare, in particolare dai commercialisti, il fatto di per le imprese, per esempio, non essere sostenibili è già un motivo per non essere ammessi, diciamo, appunto a queste linee di credito.
E andando avanti nella scannerizzazione di tutti i vantaggi che possono esserci per uno studio e per un professionista nell'approcciare questo percorso, quali sono e quali potrebbero essere quindi i vantaggi, chiamiamoli strutturali?
Come giustamente hai anticipato tu, la sostenibilità è senz'altro un ottimo modo per guardarsi dentro e per ripensare a se stessi, quindi anche per ragionare su proprio quali sono i valori dello studio, no? E quali sono quindi i rapporti che lo studio vuole mantenere, perché c'è un allineamento anche rispetto a questi valori. C'è un tema fortissimo di fiducia che è insito nel tema della sostenibilità, e un tema di fiducia che a sua volta si porta dietro evidentemente un altro tema, che è quello della fidelizzazione, e non da meno un tema di reputazione. Quindi, diciamo, diventa proprio l'occasione per anche ripensare al modo di comunicare, per esempio all'esterno. Un modo per ripensare la filiera o tutte quelle relazioni che lo studio intesse sia all'interno che appunto all'esterno, anche con la sua comunità di riferimento. E poi mi sento di dire anche forse un tema che non viene spesso immediatamente associato alla sostenibilità, ma che invece proprio alla luce della definizione che davo prima è assolutamente importante: è un'occasione per lo studio per gestire al meglio i passaggi generazionali. Ci sono diversi studi che hanno una compagine societaria, diciamo così, un po' anziana, no? Con una seniority comunque elevata, che hanno chiaramente la potenzialità di continuare nel futuro e che anzi dovrebbero avere, come dire, la responsabilità di garantire questa continuazione delle attività anche nel futuro. E quindi la sostenibilità, proprio alla luce di quel patto intergenerazionale che dicevo all'inizio, è un'ottima occasione proprio per pianificare questo passaggio generazionale.
Ok, abbiamo guardato e analizzato tutti gli aspetti vantaggiosi di uno studio nell'approcciare la sostenibilità e i parametri ESG. Ma adesso, prima di affrontare il discorso sulle difficoltà, ci ascoltiamo People Have the Power di Patti Smith. Quindi abbiamo fatto questo spettro ampio di tutti i vantaggi che ci sono nell'affrontare, nell'intraprendere questo percorso, ma non tutto è rose e fiori, non tutti sono vantaggi e ci sono concretamente anche delle difficoltà da affrontare, Giulia.
Ci sono delle difficoltà, senz'altro, un po' come si diceva prima, legate al fatto che la sostenibilità è una materia nuova, di fatto, e quindi gli studi professionali, ma a maggior ragione le imprese, si stanno avvicinando a questo tema e stanno innanzitutto cercando di capirci qualcosa. Le aziende di più grandi dimensioni se ne occupano già da qualche anno, perché la normativa di fatto le ha obbligate, al di là di quelle che poi sono le opportunità di mercato che abbiamo visto prima, no? Del vantaggio di chi si muove in anticipo. Le piccole e medie realtà, sia quelle degli studi professionali che le aziende, saranno chiamate a rendicontare il loro impegno verso la sostenibilità nei prossimi anni, quindi sono ancora in una fase di mezzo in cui stanno cercando essenzialmente di acquisire informazioni e di cominciare a mettersi in cammino, perché questa è una cosa che ci tengo a sottolineare: nella sostenibilità non c'è un punto d'arrivo, no? Ci sono delle cose, diciamo, tra virgolette, giuste e sbagliate, nel senso che si fa un percorso, quindi si aggiustano via via o si riorientano via via le attività in modo da essere quanto più sostenibile possibile. Quindi c'è questa fase.
Non ti danno il diploma di no. Eccellente sostenibile no. Per sempre.
È anche difficile, diciamo, rispetto ai tre parametri che ho identificato prima. Che ho descritto prima, ESG, essere eccellenti in tutto, quindi è molto complicato, però è importante, diciamo, cominciare a muoversi. No, abbiamo scelto una canzone non a caso, no? Tutti fanno la differenza, anche il singolo deve sapere che può fare la differenza, quindi è giusto che tutti se ne occupino. È anche, diciamo, un altro dei problemi che vedo, sicuramente è legato al fatto che queste normative sono in evoluzione e che questi parametri di cui parlavo prima, più degli ESG, proprio gli standard, diciamo, che ci sono a livello mondiale di riferimento, stanno cambiando, perché l'Europa ha introdotto questi nuovi standard e quindi si sta cercando di capire oggi come riuscire a utilizzarli. Perciò ci sono dei tempi, diciamo, di apprendimento che sicuramente costituiscono un primo gradino di difficoltà.
Giulia, ti interrompo perché hai detto tutti, è giusto che se ne occupino tutti, però secondo me c'è da precisare una cosa: è giusto che se ne occupino tutti, ma non tutti se ne possono occupare, nel senso che ci vuole un'expertise, ci vuole consapevolezza, ci vuole studio dietro questa materia.
Questo senz'altro, nel senso che, appunto, come ho detto, non è una cosa che ci si improvvisa, è anche, diciamo, che si improvvisa o che si può pensare di sapere e di conoscere semplicemente leggendo degli articoli divulgativi sulla stampa, diciamo, quotidiana. È sicuramente una materia da approfondire, che non è semplice, anche perché purtroppo, come tutto, ha un suo linguaggio che è particolarmente ostico, tecnico, fatto di acronimi che s'assomigliano e che spesso inducono in errore, e anche che sono in qualche modo il frutto di una sintesi che a monte ha delle discipline diverse, quindi anche, diciamo, l'esperto in sostenibilità ha a sua volta una rosa di interlocutori che sono specificamente competenti di singole materie. Quindi sì, ci sono degli elementi di difficoltà. Io credo che il primo obiettivo sia quello, in qualche modo, dico sempre un po' come quando si fanno i puzzle, no? Di prima girare tutti i pezzi, cominciare a creare il perimetro e poi un po' alla volta riempire il puzzle per comporre la figura all'interno. Questo, secondo me, è l'approccio più corretto.
Credo che anche con questa serie di puntate, nelle quali sviscereremo di volta in volta e metteremo insieme tutti i vari pezzettini, lato marketing, comunicazione, ma soprattutto lato sostenibilità, che è ancora un terreno quasi totalmente inesplorato, inizieremo insieme a costruire questo puzzle. La prossima puntata sarà dedicata invece a un aspetto un po' più stringente sul marketing, sui social. Social sì, social no, quale social, quale linguaggio, quale canale. Cercheremo di portare qui da noi un ospite, ma non vi sveleremo altro. E da Marketud è tutto, grazie per averci ascoltati, alla prossima volta
e buona giornata.
Ciao.